Benissimo, eccoci, nuova puntata del Salotto Monogatari. Oggi parliamo di due film che abbiamo visto tutti quanti con spirito da nerd, perché in un caso parliamo dell'ultimo di John Woo, di cui credo non abbiamo mai parlato nel Salotto, un po' perché il film precedente era precedente alla creazione del Salotto, un po' perché non abbiamo mai fatto special su di lui o mono su di lui, però insomma mi pare di capire che siamo tutti abbastanza fan, almeno io lo sono e credo anche Paolo, ed è Silent Night, che è uscito al cinema il 30 novembre. È uscito al cinema anche se in un periodo limitato, però da quanto ho capito lo hanno allungato, anche l'ultimo Godzilla, e qui ci sono gli altri fan nerdaglioli, che è Godzilla Minus One di, mi sono già dimenticato il nome del regista,
Takashi Yamazaki.
Grazie Ale, è stato utilissimo avermelo detto prima, e quindi direi di cominciare con Silent Night, nell'attesa che il, diciamo, il leader degli scimmioni cinefili, cioè Simone, vabbè, scimmione, gozzillone, il concetto è quello, si palesi. Quindi niente, Silent Night, il precedente film di Joe era Manhunt, se non sbaglio, che era del 2017, però in generale insomma lui aveva diradato un po' la sua attività, perché John Woo è uno dei pochi, poi a conti fatti, registi contemporanei che si possono avvalere della, insomma, della figura di icona, non perché sia un'icona lui come singolo regista, come personaggio, ma perché ha creato tutto uno stile, un modo di fare action movie che si è così, ha infettato positivamente nella maggior parte dei casi tutto il cinema contemporaneo, e quindi diciamo c'era questa percezione che John Woo avesse fatto il suo in qualche modo. Non so se mi sono spiegato, però insomma, e in effetti questo Silent Night dovrebbe essere un po' nell'intenzione, da quello che si capisce, un po' una summa, avrebbe potuto essere tranquillamente uno di quei film Netflix che Netflix paga l'autore per fare la summa della sua opera, come Forest of Love di Sion Sono. Ecco, Silent Night ha un po' questa idea qui, e in più Joe Woo dovrebbe anche recuperare quello che del suo stile ne hanno fatto gli epigoni, John Wick in testa. Ed è infatti un film praticamente muto, perché il protagonista, quindi l'esperienza narrativa è che il protagonista all'inizio, dopo che una gang uccide in realtà involontariamente suo figlio, il protagonista viene sparato nella gola, lui riesce a sopravvivere, però sono compromesse per sempre le corde vocali e quindi non parla, picchia sodo e basta, che è esattamente quello che avremmo voluto anche da Godzilla, tra l'altro. Cioè quindi un film di azione dove non ci sono dialoghi, ci sono delle parole, perché c'è gente che parla per strada, c'è la musica, tutto quanto, però non ci sono effettivamente dei dialoghi tra due o più personaggi. E quindi poi questo protagonista si allena, John Woo dedica un'ampia parte del film, prima dell'azione vera e propria, al protagonista che si allena, quindi evita quel meccanismo narrativo per cui, a meno che non sia un professionista tipo John Wick, ci sono questi eroi dell'action movie che per vendetta diventano dei supereroi senza aver fatto niente di particolare, e invece lui si allena e ci mette un anno esatto per vendicarsi, tra l'altro da Natale a Natale dell'anno successivo, quindi un film natalizio, e a quel punto comincia a fare questa scalata classico videoludico, dai piani bassi dell'organizzazione criminale fino al piano alto, in un modo anche un po' anticlimatico, perché il boss viene ucciso con uno strangolamento molto poco pirotecnico, e anche questo è un altro elemento che può essere interessante. Quindi il protagonista si dedica solo ed esclusivamente a picchiare sodo e ammazzare di botte gli energumeni, corse in macchina, insomma niente di particolarmente filosofico, ma chiaramente una riflessione metatestuale, ci facciamo le pippe con queste cose, su il cinema di Joe Woo e su quelli che sono poi i suoi eredi che lui ha in qualche maniera ripreso, per cui niente di eccezionale a mio parere, però il film è molto ben riuscito, perché ci sono proprio delle chicche, come per esempio tutta la parte dell'allenamento, tutto il fatto che comunque questa, anche se non c'è un grande approfondimento psicologico del protagonista ovviamente, però tutta questa scalata assassina proprio la sentiamo faticosamente sul volto, sul corpo dell'attore, e lui proprio tra l'altro se la cava per un pelo, perché alla fine prima di arrivare al boss finale, insomma, gli sparano addosso a bestia, sta malissimo, sta anche per graziare l'unica donna dell'organizzazione, che però poi gliela mette in saccoccia, e quindi lui si deve in qualche maniera deve uccidere anche lei. E quindi insomma ci sono tutti questi elementi. C'è anche tutta questa parte drammatica, perché lui ha perso il figlio e quindi rivede e vive ancora in questa casa dove ci sono i ricordi del figlio, insomma tutte cose che vengono raccontate, anche cose non di azione, vengono raccontate senza l'ausilio del dialogo, che insomma in una epoca in cui il cinema di genere anche è diventato molto charliero, molto chiacchierone, pieno di contenuti anche superficiali a livello di script, è veramente un tocco da maestro questo, da molti punti. Non è l'unico ad averlo fatto, perché già ci sono le polemiche, sì, come se fosse la prima volta che uno... Vabbè, comunque, in ogni caso, John Woo ci riesce molto bene, a mio parere. Passo la parola a Paolo e poi proseguiamo, se no parlo solo io.
Sì, allora, chiaramente il film ha tutto quello che dici. C'è un aspetto principale, poi è la caratteristica peculiare di questo film, che dà valore un po' al tutto. Diciamo nella filmografia di John Woo c'è sempre stata un'attenzione particolare al corpo.
Certo.
I corpi nel cinema di John Woo sono sempre stati invincibili, invulnerabili, in grado di sfidare le leggi della fisica, dei superuomini, ecco, quindi una sorta di, chiamiamola, evoluzione, in questo senso, del corpo del semplice umano. Qui invece c'è una regressione, chiamiamola bestiale, chiamiamola primordiale, perché il protagonista principale di quest'opera perde il dono della parola, perde il logos, perde ogni forma di capacità che il linguaggio dona all'uomo. Tant'è vero che lì poi a un certo punto comunica solo con lo smartphone, quindi poi non è che il linguaggio l'abbia perso tout court, però perdendo il dono della parola è come se lui regredisse a bestia, ad animale. Tant'è vero che lui, a conti fatti, durante tutto l'arco del film è solo una sorta di macchina omicida, ossessionata dalla vendetta e basta. Però anche in questo film si vedono dei corpi, soprattutto quello del protagonista, fare cose e si sono già visti fare ad altri protagonisti del cinema di John Woo, ma anche ad altri protagonisti del cinema action contemporaneo. Ecco, passando da un John all'altro, John Wick, ma anche i James Bond di Daniel Craig e tanti altri protagonisti della scena contemporanea. E vediamo questo protagonista scansare proiettili, ad un certo punto lo vediamo addirittura essere quasi invulnerabile, no? Sembra essere coperto da questa oltre misteriosa che gli garantisce un colpo mancato da parte del nemico. Quindi c'è un lavoro interessante da parte di John Woo, ed è ancora più interessante perché in realtà sembra essere un lavoro derivativo da grandi action si sono visti negli ultimi anni, ma in realtà è stato girato da colui che questo modo di fare action l'ha un po' inventato, l'ha un po' creato. E quindi da quel punto di vista, secondo me, è ancora più interessante. E nulla, poi per il momento queste qui sono un po' le riflessioni che mi premeva fare sul film. Poi chiaramente non so se qualcun altro ha qualcosa da aggiungere a ciò che dicevo.
E io mi ero scordato di dire, perché non avevo capito che ci avesse raggiunto, che c'è Matteo Arcamone, e quindi passerei la parola a lui.
Intanto ciao a tutti e scusate il ritardo. No, appunto, sono stato invitato per parlare di John Woo, che è l'unico film dei due di cui parlerete, penso, che ho visto. Allora, beh, sono riuscito a sentire quello che avete detto, sono d'accordo praticamente su tutto. Quello che mi sento di aggiungere è che c'è, ad esempio, proprio la concentrazione che John Woo mette sulla preparazione del personaggio protagonista nell'addestrarsi, secondo me è sorprendente come nella seconda parte del film, che poi non è la seconda, perché secondo me l'addestramento dura molto più, diciamo, poi dell'azione concreta che c'è. È un film più o meno da 100 minuti, l'addestramento durerà quasi un'ora. E trovo che poi in realtà lui non ottenga grandi risultati da questo addestramento. Cioè, la cosa sorprendente del film, diciamo che secondo me il film è pieno di difetti, cioè è un film, insomma, non è certo un capolavoro, non è certo un capolavoro di John Woo. Detto ciò, è sorprendente per due aspetti. Secondo me perché, appunto, in realtà non sono troppo d'accordo con Paolo, non crea questo protagonista indistruttibile. Anzi, quando entra in scena il poliziotto, ad esempio questo rapporto col poliziotto c'è spesso nei film di John Woo, cioè questo essere buddy nei film di John Woo. Il poliziotto è molto più capace di sparare, è molto più capace all'azione, cioè c'è molta, tra virgolette, per quanto irrealistico il film, è molto realistico come in realtà inizialmente il protagonista sbagli tutto. Quando si porta il tipo a casa, la prima cosa che succede è si piglia una coltellata nella gamba, perde il coltello. E l'altro aspetto, secondo me, interessante è che rispetto ai soliti film di vendetta, dove mi viene in mente quelli con Liam Neeson che deve andare a recuperare la figlia che è stata rapita, piuttosto certo. Che...
Io vi troverò, sì, quelle cose.
Esatto, no? Ma io l'ho trovato, ragazzi, un film di una tristezza e di una malinconia incredibile. Cioè, nel finale, che tanto, appunto, Dario ha svelato, dove lui strozza il nemico, c'è quel momento dove lui rivede il figlio in una... palla di un albero di Natale, molto kitsch come cosa, come John Woo è abituato, cioè abituato, e tu pensi che lui avrà un momento di, diciamo, di salvezza per se stesso, cioè non cederà alla vendetta più cruda, e invece ancora di più lì lo strozza. E infatti, secondo me, diciamo, significativa è quella lettera finale alla moglie.
Esatto.
Dove le chiede scusa per quanto è incapace di non tirarsi indietro di fronte all'inutilità della vendetta, praticamente. E anche, appunto, mi ha incuriosito molto anche come mette il personaggio del poliziotto, che ha questo... Gli va in aiuto nel finale, morendo a fianco a lui, come nei migliori film di John Woo, ma, appunto, tutto rimane estremamente... depresso, decadente e malinconico, mi verrebbe da dire. Come se, appunto, non ci fosse proprio più spazio per un certo tipo di... sarebbe ridicolo, probabilmente, per John Woo nel 2023 raccontare un eroismo di questo tipo, capito? Cioè, o raccontare un personaggio simile in maniera eroica, in qualche modo. Non ha riscatto...
Sì, scusami Matteo, volevo aggiungere in coda, poi
ho finito,
ti do la parola. In realtà questa coltre di invulnerabilità che lui c'ha, che vi facevo cenno prima, mi sembra che lui ce l'abbia più nelle primissime battute del film, quindi quando lui ha ancora il dono della parola, quando lui non è addestrato, perché da quanto ho capito lui tutto ciò di cui si occupava aveva a che fare con diciamo con il fai da te, con il do it yourself, da padre di famiglia, quindi tutto era al di fuori di questa persona votata all'azione. Però quando lui aveva, quindi prima ancora di perdere il dono della parola, quando c'è quella scena iniziale dell'inseguimento di lui insanguinato e non si capisce il perché, non si riesce a capire il motivo, lui sembra, cioè, in quel momento sembra avere proprio dei poteri da protagonista.
Sì, anche perché sopravvive a una roba allucinante.
Gli sparano in gola.
Sì, ma poi la sequenza con cui lui salta facendosi sponda dal trattore che sta venendo di fronte, scansa questi proiettili dei mitra che gli arrivano dalle spalle, quindi lui in quella prima frazione del film sembra quasi essere invulnerabile, tranne quando poi viene colpito da 20 centimetri di distanza. E poi tutta questa invulnerabilità, e qui ritratto quello che dico perché poi mi trovo d'accordo con Matteo, la perde gradualmente man mano che il film va avanti.
L'altra cosa, che, l'altra cosa che mi viene da aggiungere è che, diciamo, c'è, ci sono dei, come posso dire, è un film dove c'è quest'uomo che si, come posso, si vuole vendicare di chi? Di criminali, gente che spaccia. Infatti il personaggio per cui sembra lui abbia un attimo di misericordia, la donna appunto del gangster, sì, è un eroinomane. E c'è anche quella scena nel parcheggio dove, insomma, questi governano il quartiere come fossero, capito, i padroni. Però John Woo, secondo me, molto intelligentemente, appunto, come diceva Dario, ci sono poche parole, ma si sente la radio spesso. In radio fa notare che c'è la crisi economica, cioè che c'è un... Che, quindi sì, sicuramente il problema sono le gang del quartiere, sì, sicuramente il figlio è morto per colpa dei delinquenti, degli spacciatori e tutto, ma sembra che John Woo in qualche modo comunque faccia sentire il fatto che il problema è di natura economica e di sistema, quindi dalle radio che il personaggio ascolta in qualche modo.
Ma tutte le volte che si sente la radio dà un contesto, cioè non è un film action come anche questo ci siamo abituati, oltre alla vendetta liberatoria, la violenza che in qualche modo è liberatoria, anche se chi fa questi film dice che è catartica, però non lo so, insomma, c'è un'ambiguità nell'uso della violenza nel cinema americano, però lasciamo perdere. Questa cosa non c'è in John Woo, come diceva Archie, assolutamente no, in questo film. E c'è anche però non c'è l'azione avulsa dal contesto storico, culturale o sociopolitico, perché anche se in secondo piano queste almeno 4-5, se non sbaglio, volte in cui dalla macchina si sente la radio danno un contesto a capisci in che paese siamo, in che periodo siamo, è tutto molto calato nella realtà. E quindi con il rischio un po' di sovrainterpretare il film, mi verrebbe da dire che John Woo cerca di dare una coloritura morale a un cinema d'azione che viene dal suo insegnamento, ma che è diventato comunque astratto, avulso dal contesto, e in cui la violenza ha qualche cosa di liberatorio. Volendo anche il nostro amatissimo John Wick, la vendetta è, ci sono dei momenti in cui la vendetta è davvero liberatoria anche in John Wick, cioè sei lì che dici dai su, ammazza questo stronzo. In Silent Night non ce la fai, proprio per i motivi che diceva Archie prima. E quindi questa cosa, certo, no, vai.
Potrebbe essere scambiato per un film reazionario dei tanti sulla vendetta, quando secondo me non lo è per nulla, anche perché
zero,
certo. Estremamente triste, cioè è veramente tutto estremamente, sì, mi viene da dire triste, per non dire decadente.
Sì, ma poi anche il lavoro sulla città è importante, perché tutta la vicenda sembra essere ambientata sembra essere ambientata a Gotham, cioè sembra essere quasi la Gotham di Batman, quindi questa città post-apocalittica, degradata.
D'America? Voi avete capito che città è d'America?
No, io sinceramente no.
Allora, vedendo la Mustang che lui ha nel film, è targata Texas. Non so come funzioni con le targhe in America, cioè non so se un'auto immatricolata a Texas poi possa...
In realtà avrebbe potuto essere tranquillamente ambientato vicino a casa di Kowalski, sì, di Gran Torino, quindi cioè in questo senso è il Gran Torino in cui non si rinuncia alla violenza, mettiamola così.
Esatto. Ma tra l'altro, e visto che abbiamo parlato anche noi di John Wick a più riprese, ci sono delle similitudini con John Wick proprio dal punto di vista visivo. Anzitutto hanno la stessa macchina, però con un modello diverso, forse... Anche qui si rischia di sovrainterpretare, perché John Wick c'ha un modello vintage, antiquato, della Mustang del 68, invece il protagonista di Silent Night c'ha la stessa Mustang, però della versione contemporanea, quindi sembra essere quasi un giochino. E c'è una sequenza, in realtà, che è molto simile tra Silent Night e John Wick 4. Mi riferisco alla scena delle scale, quindi con questa ripresa. Questa dall'alto, dove il protagonista cammina per le scale e trucida chiunque si trovi dinanzi con un fucile. Quindi sono due sequenze che in realtà sono molto simili, e per me non è un caso che siano molto simili. È un po' come se avesse voluto riaffermare la sua supremazia all'interno del cinema action, un po' come a dire guardate che nel senso il cinema action contemporaneo ho quasi inventato io, non so se ve ne rendete conto. Non so, l'ho visto più o meno, così.
Dispiace un pochino, cioè, mi dispiace che sembra che il film, cioè, lui abbia perso, meglio, in questo film non abbia voluto mettere le sue cose che appunto vengono considerate un po' kitsch, con quelle dissolvenze fuori dalla grazia di Dio a ripetizione. Sì. Cioè, mi è sembrato un film più contemporaneo in quel senso, cioè più simile a John Wick, nella misura in cui viene meno un certo kitsch, una certa capacità di essere anche ironici. Però appunto il film, secondo me, voleva essere estremamente triste, quindi non aveva senso. Speravo fosse più appunto divertito anche nella forma, mentre mi è sembrato molto statico, ecco, statico nel senso molto più simile a un John Wick e a un film d'azione contemporanei rispetto a quello che appunto John Woo mi ha abituato solitamente. Però insomma, va benissimo.
No, è verissimo, è però devo dire la scena, quella delle scale finale, è molto bella se facciamo il confronto con John Wick 4. Proprio in John Wick 4 c'è una maestosità, anche un'astrazione di quella scena, che sono magnifiche secondo me. In questa di John Woo tu senti, esattamente come per la città, senti perfettamente gli spazi, cioè è un maestro del cinema, non c'è dubbio. Quindi senti, percepisci con distinzione il luogo in cui sei, ma è un luogo più sporco, più chiuso, meno, e quindi è tutto un'unica... un'angoscia concentrazionaria abbastanza forte, anche se io ritengo che la scena più bella, cioè la mia preferita del film a livello di azione, sia invece la prima vera scena di azione, che non è l'inizio ma è quando lui rapisce uno dei criminali per farsi dare indicazioni su dove sono gli altri, e questo qui si libera e cominciano a darsene di santa ragione, e tra l'altro lui sembra avere la meglio, il cattivo. Se le danno di santa ragione in casa. Quella è una scena che mi è piaciuta tantissimo.
E c'è anche il tocco ironico del cattivo che rimane bloccato sul tavolo e poi il tavolo che crolla col corpo del cattivo.
Esatto. Meraviglioso.
Ma tra l'altro è anche verosimile, perché comunque tra i due, quello lì abituato alla rissa e alla violenza è chiaramente il criminale. Lui era una persona che comunque non era nelle forze armate, certo, era un poliziotto, certo. Ecco, come diceva Matteo, quindi... è chiaro che tra i due l'unico a non essere abituato a quel tipo di scontro fisico sia il protagonista.
Ma devo dire, io ho apprezzato molto quella scelta chiccissima di rivedere la vita del figlio nelle palle dell'albero di Natale.
Ah, quello assolutamente.
Appunto, mi ha fatto ripensare a quell'Hong Kong lì, diciamo, capito? Nel senso,
anche il pappagallo in CGI iniziale non era male, devo dire.
Assolutamente.
Ah, io l'unica cosa che vorrei dire in chiusura, che non riguarda il film ma riguarda la mia esperienza di spettatore, è che non ho capito bene perché in sala, io l'ho visto di pomeriggio, in sala era pieno di coppiette, cioè non ho capito perché il target di Silent Night sono le coppiette. O io ero nelle molto primissime simile. File, ero nelle primissime file, io quindi non so cosa facessero, magari non guardavano il film, però...
ero vicino a due signore sulla sessantina, non so cosa abbiano pensato del film, però mi ha fatto molto ridere come cosa.
Certo, va bene, io direi di passare la parola agli altri, cioè a Simone Ale per Godzilla Minus One.
Grazie Dario. Allora, Godzilla Minus One di Takashi Yamazaki, che è uscito. Grazie Simio che ci ha raggiunto per questo grandissimo contributo del mitico Godzilla. Godzilla Minus One è uscito settimana scorsa, il 30 novembre, e doveva essere in sala in Italia solo per una settimana, invece è stato anche esteso per una ulteriore settimana, dato il successo. E questo film, a differenza seguiti di Godzilla sia americani che gli altri Godzilla prodotti in Giappone, si colloca a livello storico subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, come il Godzilla originale
Ishironda.
Sta avendo, appunto, come ho detto, grandissimo successo al botteghino sia in Italia e soprattutto anche negli Stati Uniti. La cosa interessante, secondo me, di questo Godzilla è che rispetto ad esempio al primissimo Godzilla, appunto quello di Shiro Honda, qui Godzilla è sì una forza, diciamo, della natura, che è un po' anche abbastanza, cioè non particolarmente schierata, ma allo stesso tempo io ho trovato questo Godzilla particolarmente, come dire, mi verrebbe da dire spaventoso, in quanto anche la, già dalla prima sequenza in cui compare, cioè subito all'inizio del film, compare appunto avvolto dalle tenebre, fa questo attacco sull'isola di Odo, dove il protagonista del film atterra con il suo aereo, perché lui è un pilota kamikaze che atterra per un possibile malfunzionamento del suo aereo, atterra su questa isola di Odo dove ci sono dei meccanici che gli devono riparare l'aereo, e durante la notte il piccolo drappello di uomini, di giapponesi, viene attaccato da Godzilla, che distrugge tutto l'accampamento, distrugge il suo aereo e...
Che, stando a quanto viene detto dai personaggi, esiste già come figura del folklore,
sì,
perché viene
sì,
detto appunto che nelle isole lo conoscono già, e infatti possiamo notare subito che la stazza di Godzilla è molto limitata, al contrario di come sarà poi nel film, perché giustamente tramite i bombardamenti poi si potenzia, come classico Godzilla fa.
Sì, questa cosa ad esempio appunto colloca Godzilla, il Godzilla quello diciamo post bomba nucleare, successivamente alle sperimentazioni della bomba, credo H, quella che poi verrà lanciata, oddio adesso
sì,
qua
sì,
correggetemi, non so se dagli Stati Uniti o dai russi nell'oceano, e che colpirà, almeno dal film si intuisce che colpisce Godzilla, e quindi lo rende il Godzilla che poi
sì, c'è questo montaggio in cui si vede una specie di
l'arcipelago di bikini, mi pare.
Sì,
esatto,
dovrebbe essere
da parte degli americani, però questo montaggio comunque non è didascalico, nel senso viene fatto vedere, poi si sente questo ruggito di Godzilla, però per il resto non viene detto chiaramente che Godzilla è nato in questo modo.
No, anche perché appunto l'abbiamo già visto nella scena iniziale del nella sequenza iniziale del film, appunto semplicemente le radiazioni l'hanno in qualche modo fatto evolvere, cosa che già in qualche modo succedeva anche in un nel precedente Godzilla, quello di Hideaki Anno, in Shin Godzilla. Lì l'evoluzione di Godzilla era durante l'arco di tutto il film, qua invece appunto a seguito delle esplosioni delle bombe atomiche. Giusto per chiudere il mio discorso sulla questione della figura di Godzilla, su come viene rappresentato in questo film, ovvero sia che già è evidente dalla prima sequenza appunto che è un Godzilla quasi che suscita, cioè è quasi un demone, no? Un demone quasi, mi verrebbe da dire, del folklore, appunto, come hai già detto tu, Simo, del folklore giapponese, cioè con lui compare nella notte, distrugge tutto, ma proprio per come viene rappresentato cioè incute timore, non si fa scrupoli a mangiare persone, a distruggere, a poi appunto a scatenare ulteriori esplosioni nucleari quando poi raggiunge Tokyo nella sequenza diciamo centrale del film, in cui appunto lancia il suo respiro atomico sul quartiere di Ginza, nuclearizzandolo di fatto, in una scena in cui appunto se già prima nel film, quando nella breve scena già citata da Simo, in cui c'è questo accostamento tra la bomba atomica lanciata nell'arcipelago di Bikini e il ruggito di Godzilla, non avesse in qualche modo chiarito l'analogia tra Godzilla e bomba atomica, c'è poi questa scena di Ginza in cui Godzilla spara a raggio sulla città, e subito dopo lo vediamo nella stessa inquadratura con il fungo atomico. Diciamo che qui conferma un po' l'idea che Godzilla in questo film non è solo diciamo un modo di ragionare sul dopobomba, è di fatto la disgrazia della bomba atomica che di nuovo colpisce il Giappone, ecco.
Sì, tant'è vero che proprio perché richiama palesemente il primo, E anche seguendo i discorsi social, diciamo che se nel primo avevamo questo Godzilla post-bomba che rappresentava appunto il prossimo pericolo delle bombe H, qui invece, come sottolinea giustamente Ale, Godzilla si incarna nella bomba atomica, ma non solo, perché da un punto di vista tematico, poi ne parleremo, diventa anche tante altre cose, che secondo me è uno dei punti di forza del film, visto che si evolve non solo da un punto di vista fisico ma anche tematico all'interno della narrazione. Dico, qui è interessante perché nella maggior parte del film non viene proprio citata la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, ma semplicemente viene detto che c'è questa distruzione per via dei bombardamenti in varie parti del Giappone, e poi la vera e propria bomba atomica all'interno della narrazione è proprio Godzilla. Quindi sì, questa già è la prima grande differenza tra questo e il primo film, nonostante i rimandi a partire già dalla bestialità e la figura di Godzilla si sprechino.
Io che faccio capolino fantasmaticamente, come diceva Vazok, e che ho recuperato il film imprevedibilmente, volevo in maniera anomala, per quanto mi riguarda, ragionare sui macro temi del film, nel senso ragionare per sovrastrutture nel film, proposte dal film, senza andare fuori dal testo. Perché la chiave di lettura su Godzilla la trovo particolare, curiosa e diversa dal solito in questo film, perché mi viene da dire molto molto individualista. In che senso? Nel senso che Shin Godzilla di Anno è un film sorprendente perché il Giappone risponde come fosse una gigantesca macchina, non dico robotica, ma comunque razionalista, atta a rispondere alla minaccia, se ricordo bene. Però sì, ecco, sì, mi sembrava un film di grande rigore kurosawiano, cioè sembrava di guardare High and Low di Kurosawa, per raziocinio, precisione dei passaggi. Qui pure è preciso quello che voglio.
Sì, sono due grandissime entità, una burocratica, esatto, che va contro l'entità fisica enorme, esatto, di Godzilla.
Qui invece è chiaro che il centro è Shimishika, o come si chiama il protagonista, è Shikishima, insomma, è il pilota kamikaze,
Koichi,
che è un,
sì,
pilota kamikaze, Koichi, è pilota kamikaze che però è sopravvissuto, e qualcuno se la prende anche con lui perché lui è sopravvissuto.
È sopravvissuto perché la scena in cui lui va dai meccanici sostanzialmente sta disertando, perché l'aereo poi viene detto...
Sì, gli dicono che deve sparare con l'aereo, lui non spara perché capisce che gli spari, intuisce che gli spari non avrebbero fatto niente a Godzilla, quindi l'avrebbe soltanto, si sarebbe fatto schiacciare immediatamente.
Sì, però praticamente viene colpevolizzato anche se è quello intelligente, sì, esatto.
Esatto, esattamente. E così via, questa cosa gli rimane come senso di colpa, come colpa quasi atavica, comincia a sognare, a fare incubi. Chiaramente nel frattempo perde anche i genitori perché Tokyo è stata rasa al suolo, lui torna, si crea questa famiglia post bellica di persone che non sono imparentate fra di loro ma che comunque decidono di creare un nucleo familiare. Lui non riesce comunque a viverla come una famiglia perché è ancora affranto a causa del trauma bellico. E perché dico che è individualista? Perché trovo che il film diciamo decida di cedere al rigore di certi meccanismi scenici per invece concentrarsi su una visione quasi antropocentrica del problema Godzilla, o comunque del problema Giappone, nel senso che improvvisamente è un Giappone che dopo la guerra e dopo questa simbolica figura del kamikaze che sopravvive cerca di Miyazaki porta a un tentativo molto civile, molto spontaneo dell'intero Giappone di reagire a Godzilla, cambiando filosofia, decidendo in maniera quasi utopica, cambiamo filosofia rispetto alla guerra, cerchiamo di dedicarci in maniera volontaria a difendere il Giappone, allo stesso tempo non nella filosofia del sacrificio, ma nella filosofia del garantiamoci la vita e garantiamola anche agli altri, ma garantiamoci la vita e un futuro. E questa chiave di lettura, secondo me, mi sembra che quando finisco il film mi quadri. Mentre guardo il film ci sono delle dinamiche, direi quasi action, che non hanno senso completamente, che però mi piacciono lo stesso. Però capisco poi col senno di poi che sono dovuto a questo, del tipo Ginza esplode tutta tranne il palazzo che difende il nostro protagonista, tutta tranne il palazzo. E Godzilla si sbrana una dragamine piccolina con cui lavora, la dragamina del protagonista protagonista all'inizio del film. L'altra dragamine su cui sta lui la insegue tranquillo con questo sguardo molto figo. Poi arriva una nave gigantesca e se la sbrana in mezzo secondo. Tra l'altro con una scena, con una messa in scena magnifica, perché non è tipicamente climatica, anzi è molto sospesa. E in generale mi piace molto che il film non tratti Godzilla come una cosa da rivelare. Godzilla lo sappiamo tutti cos'è, quindi è assolutamente anticlimatico nel far comparire Godzilla. Ma
addirittura lo rivela subito nella prima sequenza.
Lo rivela subito senza alcun tipo di suspense o senza alcun tipo di...
Nonostante, mi inserisco scusa un attimo, sì. Nonostante richiami in queste due scene chiaramente due film di Spielberg in cui la rivelazione del mostro è importantissima, cioè quindi fa il lavoro proprio opposto.
Mm-hmm. Ma infatti io ti dico, questa chiave individualista, compresa la sopravvivenza estrema finale, che per me è molto Guerra dei Mondi di Spielberg, è proprio una chiave spielbergiana, e questo spiegherebbe anche filosoficamente perché gli Stati Uniti stanno accogliendo tanto bene il film, cioè trovo che parli molto bene con quelle modalità. La cosa che mi preme dire è che, con cui chiudo questa mia riflessione, è che comunque, nonostante questa chiave individuale che tutto sommato va a, secondo me, a rendere quantomeno strane e anomale le scene kaiju, diciamo, quello che è curioso è che questa società giapponese militare, che però vuole cambiare filosofia, fallisce. E quello che riesce a trionfare è il singolo che riesce, lui alla fine, a far esplodere Godzilla, che vabbè non lo sconfigge forse del tutto, però comunque lo sconfigge per il tempo che serve. Dopo che invece tutto quanto lo scienziato e tutto quanto il Giappone, dalle alte cariche militari fino ai pescatori che neanche erano stati in guerra, si mettono tutti assieme per uccidere Godzilla, non ce la fanno. Perché in qualche modo, nonostante questo Giappone collettivo sia stranamente utopico, sia un Giappone che comunque tiene alla vita, non è un Giappone suicida kamikaze, comunque fallisce e ce la fa solo lui. E quindi per me la chiave del film, che è curiosa, forse mi interessa un po' meno, ma è curiosa, è che Godzilla alla fine è una metafora del fantasma della guerra del protagonista, una sorta di guerra del protagonista che lui deve combattere. Alla fine la tipa gli dice: la tua guerra è finita, e lui finalmente è disposto a dire che la sua guerra è finita, non tanto perché Godzilla sia stato sconfitto definitivamente, anche se tutti credono di sì, quanto perché è lui che l'ha fatto. E quindi ho trovato che per la prima volta mi è sembrato un Godzilla intimista, non un Godzilla come dire, su una società, su una chiave di lettura storico-antropologica. Ed è molto problematico il fatto che questo Giappone tutto assieme, pur con questa nuova filosofia, fallisca. Mi ha colpito molto.
Ma
e questa è la mia...
Io ho solo una mini obiezione, nel senso che sono in parte d'accordo con te. Il fatto è che sul finale, almeno per come l'ho vista io, cioè io l'avrei vista come dici tu, se Godzilla sul finale in qualche modo... Poi non lo so esattamente come sarebbe cambiato il film. Fosse riuscito a distruggere ulteriormente, a uccidere tutti e lasciare solo lui in vita. Cioè a lanciare l'ultimo raggio che invece il protagonista gli interrompe all'ultimo momento, buttandosi con l'aereo in bocca al lucertolone. Il punto è che in realtà lui riesce a sconfiggerlo perché loro hanno attuato quel piano, perché se loro non avessero attuato il piano di mandare Godzilla giù in fondo agli abissi e poi farlo ritornare su, quindi congelandolo di fatto a causa del cambio di pressione e tutto quello che nel film viene spiegato, Godzilla non sarebbe morto con l'esplosione della bomba che gli butta lui in bocca alla fine, perché appunto nella scena che citavi tu dell'inseguimento in barca, Godzilla gli fanno esplodere una bomba in bocca e lui esplode, muore per un istante, poi si rigenera ed è di nuovo pronto a distruggere tutto di nuovo, ok? Quindi cioè, ha anche questa cosa, questo potere rigenerante che lo rende sostanzialmente invincibile, e poi appunto si vede anche nel finale del film, nella scena poco prima dei titoli di coda, che di fatto probabilmente non è stato realmente sconfitto e ritornerà in futuri film. E quindi è vero che poi cioè io sono d'accordo sulla questione che è un Godzilla intimista, questo sì, anche perché alla fine il film si concentra moltissimo sul dramma del protagonista, rimane tantissimo sul cioè dopo l'attacco di Ginza passa non so quanto tempo prima che Godzilla ricompaia a schermo, e nel frattempo noi rimaniamo tutto il tempo con il protagonista a seguire appunto tutto come se la cava ancora con la figlia e via dicendo, come cercano appunto il piano per battere Godzilla. Cioè rimane molto sugli esseri umani e in realtà le scene con Godzilla di fatto non sono poi tantissime, ma appunto come hai detto tu sono molto d'impatto visivamente, hanno i problemi forse che dicevi tu e li ho riscontrati anch'io delle scene d'azione, nel senso che se uno vuole star lì a fare un po' le pulci alle scene su certe dinamiche, sul fatto del perché certe cose succedano giusto per far sopravvivere il protagonista, appunto risultano inspiegabili queste cose, perché cioè io sono anche su questo sono d'accordo con te, però sì, cioè sul finale sono d'accordo con te in parte per quello che ho detto. Cioè non so se tu ci hai trovato questa cosa o forse sono io che sto facendo spiego i film.
No, no, ho capito, nel senso se non l'avessero ghiacciato non sarebbe morto.
Sì.
Però resta il fatto che gli stava per sparare un altro raggio termico praticamente immediatamente. Magari stava fermo, però riusciva a smuovere le sue scaglie.
No, esatto, cioè alla fine è vero quello che dici tu, nel senso lui
cioè,
li salva
alla fine. Cioè, tra l'altro loro tipo, ah sì, finalmente lo risaliamo. Ok, dopo 72 minuti che lui è a quel livello.
Esatto, ormai si è abituato.
Ma anche quando lui si carica il raggio termico, poi ci sono tipo 30 secondi belli pieni e lunghi di lui che si fa tutta la sfilata nei cieli prima di arrivargli in bocca. Per cui capisco...
Bellissimo.
Io giustifico molto concettualmente, però mentre lo guardavo dicevo, ma perché? Secondo me, nel senso, è tanto bello questo Godzillone, ha degli occhi così carini, perché non lo gestiamo meglio? Mi piace un sacco come nuota dietro la dragamine di legno, un pochino sculettando un pochino, è molto, molto bello. Però mi chiedo perché debba sculettare mentre con le altre debba nuotare come... Non lo so, ancora Pellegrini. Per cui,
no, io sono d'accordo che esista questa ambiguità. Secondo me, volevano mantenere un approccio collettivo, però questa collettività è comunque formata da singoli individui. Quindi c'è questa individualità che comunque deve essere mantenuta. E che giustamente, siccome il punto di vista è quello del protagonista, la figura di Godzilla evolve concettualmente, ed evolvendo concettualmente, poi si formano anche queste contraddizioni interne che io onestamente non ho vissuto come difetto, però posso capire a livello
di analisi.
No, ma
non è un difetto, è proprio una cosa che mi stonava. Non so se è un difetto, perché alla fine cioè non è che ho smesso di crederci, perché comunque ho capito a un certo punto che il punto era molto su di lui.
Però ecco, parliamo di crederci, finalmente un blockbuster in cui si crede a quello che succede, si è trasportati
chiaro
emotivamente.
Però ecco, anche soltanto a livello problematico, l'atto eroico finale, che tra l'altro è fatto fuori dal volere della collettività, è una scelta sua. È una scelta sua combinata con la scelta di Tachibana, di cui ricordo il nome perché assomiglia tanto a Capibara, che decide di mettergli il sedile iniettabile nell'aeroplano. Però... ecco, è un atto eroico, è tutto sommato un'altra diserzione, perché lo scienziato a capo del progetto non sarebbe stato d'accordo. Quindi, cioè perché lui serviva solo a distrarre e a portare Godzilla nel fossone. Quindi, ecco, anche qui mi sembra che...
Però c'è anche un'altra diserzione.
È al confine con una... cioè, preso con le pinze giuste diventerebbe quasi un'idea reazionaria super omistica. Strana, nel senso.
No, ho capito. Però sì, quando tu poi ti vedi due diserzioni di fila in cui effettivamente sì, bene lavorare insieme, però comunque bisogna ricordarsi che magari un lampo di genio del singolo può servire. Allora c'è la diserzione dei pescatori che arrivano in soccorso, poi la diserzione sua. Cioè, avessero fatto solo quella sua sull'aereo, sarei stato molto più d'accordo con la tua chiave di lettura. Però siccome è una serie di diserzioni che mi hanno anche ricordato e secondo me hanno messo in ridicolo Star Wars 9, io ci credo abbastanza.
No, ecco, semplicemente mi sembra che si arrivi a cercare di parlare di un Giappone assieme, ma allo stesso tempo che tuteli l'individuo, tramite step successivi e non invece in una maniera più omogenea, che avrebbe per esempio comportato che tutta l'operazione collettiva poi fosse dovuta alla responsabilità di singoli ben individuati nel film, a livello drammatico, a livello scenico, di quello guida sta nave, quello guida quell'altra nave. Invece anche solo le due dragamine all'inizio, l'altra barca non si vede mai chi ci sta dentro, per dirne una, ok? Quindi mi sembra che ci siano delle vaghe pigrizie.
È vero perché di individui. No, è verissimo, perché sostanzialmente il film ti vuole dire che non esiste più un governo e non esiste più una marina militare. Quindi c'è questo collettivo, che poi un collettivo effettivamente non è, di gente volontaria, poi di gente che in realtà se ne torna a casa anche se è militare. E quindi sì, è un po' pigro, nel senso che immagina, come dicevi anche tu, questa sorta di utopia che non esisterebbe mai nella realtà, però che all'interno della narrazione in un certo senso funziona, anche solo per singole scene o per step successivi, però funziona. Cioè non è come Shin Godzilla, che giustamente ha un governo e allora...
Shin Godzilla è un'utopia distopia, perché nel senso questa burocrazia fa paura. Cioè sembra una sorta di mecha Godzilla, ma che in realtà è una nazione che funziona come una macchina. E quindi la capisci, io devo reagire rinunciando alla mia umanità o è la mia umanità che farà la mia forza? Io trovo che i due film siano due affascinanti campi contro campi, però... ecco, trovo che la tesi di Anno sia affrontata più coerentemente rispetto a quest'altra qua, che però
sì,
è comunque
bella. Sì, no, assolutamente, secondo me questo è molto più ludico, anche per il discorso che facevo all'inizio su come evolve lo sviluppo dei vari generi. Quindi c'è il dramma intimista, c'è il cinema d'avventura kaiju, tipo quando la tizia è sospesa sul treno, mi ricorda sostanzialmente King Kong, non so a voi. Poi c'è appunto il dramma post-apocalittico con Godzilla e diventa bomba atomica. Quindi dico, io a questo gioco ci sto molto volentieri, visto che l'intento non è tematico, diciamo nel senso stretto del termine, come quello di Anno, e che quindi è molto più organico, ma qui siamo proprio dalle parti del divertimento puro.
Sì, con tutto che è comunque appunto esatto fuori dal meccanismo del reveal, del plot twist, invece è tutto molto, molto fluido, perché l'icona Godzilla è ben nota e non c'è bisogno di farne un mistero. Però ecco, se penso poi anche a come Anno affrontava l'immagine di Godzilla in modo quasi antispettacolare, quasi come una necessità di cui occuparsi, come dire, esiste, dobbiamo occuparcene. Qui lui si muove in maniera più basculante fra le necessità dello spettacolo, quello che già sappiamo di Godzilla e tutti questi meccanismi. Qui lo fa bene, lo fa con un grande mestiere, però ecco, per me è un po' meno sorprendente. Però comunque un bel film, cioè mi sono divertito comunque molto.